Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, l'annata si è aperta purtroppo con episodi drammatici, dal Capodanno a Colonia alle stragi in Turchia e a Giacarta, tutti episodi che segnano la difficoltà del rapporto con l'estremismo islamico, un rapporto che mette a dura prova la capacità europea, occidentale, di difendere i valori di tolleranza e di pluralismo che tutti diciamo di volere a tutti i costi tutelare. In realtà siamo dominati dalla paura, e per paura di incorrere in accusa come quella di essere politicamente scorretti o islamofobi, non chiamiamo le cose col loro nome. Insomma, stiamo ripiombando nell'epoca più buia del conformismo e della repressione del dissenso, molto simile a quella già vissuta all'epoca dei totalitarismi, prima quello fascista, poi quello comunista. E questa è la tesi abbastanza franca e urticante dell'ultimo libro di un giornalista del Foglio, Giulio Meotti, che ha scritto "Hanno ucciso Charlie Hebdo. Il terrorismo e la resa dell'Occidente, la libertà di espressione è finita". È pubblicato dall'Indau, 164 pagine, 16 euro. Tutto comincia col caso Rushdie, l'autore dei versetti satanici, condannato a morte da una fatwa dell'Ayatollah Khomeini nel 1989. Già allora ci fu grande solidarietà a parole, ma anche altrettanta paura nel pubblicare il libro e nell'esprimere autentica solidarietà all'autore. Poi si sono moltiplicati gli episodi, scrive Meotti, che in Francia oggi ci sono tanti accademici, intellettuali, romanzieri, giornalisti che devono essere protetti dalla polizia per la loro posizione critica nei confronti dell'Islam, e fa un elenco che è veramente impressionante. Risultato, scrive Meotti, dopo il caso Rushdie viviamo ormai in un'epoca in cui ogni editore, direttore editoriale, uomo politico deve soppesare in anticipo la possibilità di violente rappresaglie musulmane. È iniziata quindi una lunga notte dei cristalli della libertà, come definì questo periodo che viviamo Christopher Hitchens, uno scrittore che vide con anticipo e con grande chiaroveggenza quello che sarebbe successo. Anche nei confronti di Charlie Hebdo abbiamo manifestato grande solidarietà, però praticamente nessuno ha avuto il coraggio di riprendere le sue vignette, e molte sono state le critiche all'eccesso che avrebbero avuto i giornalisti, i disegnatori di Charlie Hebdo nell'offendere la divinità, in quel caso la divinità musulmana. Anche il Papa, ricorderete, disse delle parole molto singolari e direi anche poco misericordiose. Per questo, ha scritto il Wall Street Journal, l'Europa è patria di una nuova generazione di dissidenti. Oggi i loro oppressori non sono più i sovietici, ma l'Islam radicale. E allora sentiamo l'autore. Buonasera Giulio Meotti.
Buonasera a voi.
Giulio Meotti, parlando allora del conformismo europeo con il quale affrontiamo il rapporto anche con l'Islam fanatico, lei ricollega questa ondata di conformismo e di paura alla stagione della repressione del dissenso nei confronti degli studiosi che appunto dissentivano dal comunismo 30-40 anni fa. Insomma, l'Europa non è mai stata, almeno negli anni, nei decenni recenti, un gran cuor di leone ed è liberale soltanto a parole?
Direi di no, nel senso che proibire il dissenso dai dissidenti durante la Guerra Fredda che pubblicavano in Unione Sovietica dovevano poi portare in Occidente i loro manoscritti, la famosa letteratura Samizdat, fino a Charlie Hebdo, direi che è l'obiettivo di una nuova ondata di conformismo e di repressione. Repressione da parte, diciamo, oggi di un terrorismo islamista molto galvanizzato, e conformismo da parte di un Occidente che sembra inesorabilmente stanco sulla questione della libertà di parola in merito all'Islam. Direi che è un conformismo che cerca di far calare un silenzio assoluto nelle democrazie e all'interno delle loro opinioni pubbliche attraverso un meccanismo che si ripete sempre in maniera uguale dall'epoca del caso Rushdie fino a Charlie Hebdo. C'è una minaccia violenta, c'è l'isolamento del cosiddetto provocatore, c'è la denuncia quasi isterica e corale della sua opera, che sia una vignetta o un articolo di giornale, e la sua scomparsa dalla vita pubblica. Questo è un meccanismo, secondo me, di conformismo e repressione, appunto, che si ripete ogni volta.
Lei ha citato Rushdie. Che cosa rappresentò quel caso? Ci fu da parte nostra una anche sottovalutazione dell'episodio?
Assolutamente. L'Italia dovrebbe essere sempre memore di quello che è stato il caso Rushdie. Prima di tutto perché la Mondadori fu la prima casa editrice in Europa a pubblicare il libro traducendolo, secondo perché un traduttore venne pugnalato a Milano, il traduttore italiano del libro, i versetti satanici, venne pugnalato a Milano da un iraniano, e perché poi i nostri intellettuali dimostrarono sempre una certa viltà nei confronti di quel caso clamoroso. Un caso che, come ha detto Nadine Gordimer, fu il primo episodio di una, quella che lei ha chiamato una soluzione finale della questione della libertà di parola, nel senso che dopo il caso Rushdie viviamo ormai in un'epoca in cui ogni editore, ogni direttore di giornale, ogni giornalista, ogni vignettista, ogni artista deve soppesare in anticipo in maniera molto precisa la possibilità di una violenta rappresaglia e anche di un isolamento poi successivo.
Per quanto riguarda l'Italia, lei nel suo libro ricorda che Rushdie rimase negativamente sorpreso delle reazioni che ci furono nell'opinione pubblica italiana.
Assolutamente, sì, sì. Fu il caso di un articolo sulla stampa del grande, certo per molti versi, Leonardo Sciascia, in cui mise nero su bianco una sorta di equivalenza morale fra la fatwa dell'Ayatollah Khomeini e l'opera stessa, il romanzo stesso di Rushdie, come se potessero essere appaiati. Ma fu molto critico anche in un articolo sul New York Times del 1990 nei confronti della nostra diplomazia, che stendeva tappeti nei confronti degli iraniani e dimostrò una certa, come dire, insofferenza nei confronti del grande scrittore anglo-indiano quando era in visita in Italia.
Poi c'è stato un passaggio tragico, che è stata l'uccisione in Olanda di Theo van Gogh, che lei definisce la notte di San Bartolomeo della libertà europea.
Sì, un caso clamoroso, perché Van Gogh era lo scemo del villaggio, lo chiamavano. Questo era un provocatore, era un, all'interno della grande tradizione olandese libertaria, era colui che voleva scioccare l'opinione pubblica. Fece questo breve film di un quarto d'ora con Ayaan Hirsi Ali, che sarebbe diventata la più famosa delle dissidenti islamiche, un film sulla sottomissione della donna nel mondo islamico, sulla sua repressione, sulla violenza domestica all'interno delle comunità islamiche. Venne ucciso in pieno giorno nel cuore dell'Olanda, ad Amsterdam, che era la città appunto di Spinoza, di tanti altri esuli appunto della libertà di pensiero, da un giovane islamista, Mohamed Bouyeri, che era nato e cresciuto all'interno del multiculturalismo olandese e che prese su di sé la cosiddetta vendetta di Allah, pugnalando a morte il regista. È stato un caso incredibile, tant'è che da allora in Olanda nessuno parla più di Islam.
Veniamo a noi, veniamo all'Europa. Lei ha già accennato e nel libro spiega ampiamente il fatto appunto che l'Europa sembra non voler reagire. Ecco, quali sono le ragioni di questa mancata reazione? Secondo lei prevale la paura nei confronti delle reazioni dei fanatici islamisti o piuttosto la paura delle censure dei politically correct?
Entrambe le cose, direi. Gli islamisti si eccitano di fronte all'autocensura dell'Europa, nel senso che la grande manifestazione Je suis Charlie, che c'è stata a Parigi l'11 gennaio, che seguì la strage e gli omicidi in un supermercato ebraico, fu in effetti una dimostrazione edificante di solidarietà sia politica, sociale, culturale, che impressionò tutti, milioni di persone che marciavano a Parigi. Tuttavia ha anche dato un'impressione, secondo me, fuorviante, un po' ipocrita, come se da una parte ci fosse il mondo libero unito nel sostegno a Charlie Hebdo e dall'altra alla libertà d'espressione, e dall'altra una manciata di estremisti che si opponeva al cosiddetto nostro stile di vita. In realtà l'opinione pubblica occidentale era sempre stata molto meno solidale nei confronti di Charlie, che è un settimanale che fu abbandonato piano piano dal 2011 fino alla strage, alla sua solitudine, perché era rimasta l'unica pubblicazione in Europa a diffondere le vignette su Maometto, e li mise sotto processo nella Parigi dei Lumi, con tanto di medaglie che l'allora presidente Chirac dava ai capi delle comunità islamiche che avevano portato in tribunale Charlie. Insomma, c'è stata una grande ipocrisia. Basta pensare che Daniel Cohn-Bendit, che è uno dei simboli del 68 francese, li definì coglioni e masochisti in tempi non sospetti, quando ebbero il primo attentato nel 2011, e tutti i politici di destra e di sinistra, i gollisti e i socialisti, facevano a gara nell'attaccare, nel demonizzare i giornalisti di Charlie Hebdo. Qui non c'è destra e sinistra, c'è il fatto che esisteva all'epoca una sola pubblicazione, che era quella, che era rimasta appunto sola a tenere avanti la questione della libertà di espressione.
Comunque non c'è soltanto l'Europa, perché anche negli Stati Uniti le cose non vanno molto meglio. Lei parla per esempio e dice che il principio del politically correct serve a coprire non il livello letterario ma la codardia editoriale.
Assolutamente, basta pensare che nessun grande network americano, nessun grande giornale della carta stampata, nessuno in America ha mai ripubblicato le vignette di Charlie Hebdo. E questa ipocrisia è emersa qualche giorno fa, quando in occasione dell'anniversario di quella strage, Charlie Hebdo è uscito con una nuova copertina in cui c'è Dio che scappa, considerato il colpevole di quella strage. Un Dio dai tratti, se possiamo dire, giudeo-cristiani, molto più occidentale, non c'è più Maometto, e tutti gli stessi network che all'epoca si ritirarono nel loro angolino sicuro di fronte alla minaccia islamista, questa volta hanno deciso di ripubblicare senza nessuna avvertenza al pubblico, come fecero allora, come dissero, queste immagini potrebbero essere offensive, hanno tranquillamente ripubblicato tutto, dalla CNN, alla Associated Press, al New York Times. Perché? Perché le vignette all'epoca erano un'altra cosa, ed è molto più semplice essere, come dire, baldanzosi quando si deve sbeffeggiare il cristianesimo, e insomma sull'Islam bisogna stare molto più attenti.
Anche Sergio Romano qualche giorno fa ha definito quella vignetta di quest'anno dei Charlie Hebdo quasi esemplare nella sua correttezza.
Sì, è stata molto più corretta. In realtà tutto questo anno, dalla strage del 7 gennaio ad oggi, è stato un episodio dietro l'altro di capitolazione anche da parte dello stesso settimanale. Oggi Charlie Hebdo vengono considerati dei cavalieri bianchi della libertà di espressione. In realtà in questo anno non hanno mai più ripubblicato Maometto. Lo stesso nuovo direttore Ris ha detto che sono stanchi di pubblicare Maometto, che non l'avrebbero più fatto. Due dei più famosi vignettisti si sono ritirati e hanno lasciato il giornale. Questo è tutto molto comprensibile, perché quando ti uccidono 8 redattori, tra cui il direttore Stéphane Charbonnier, è molto facile ripiegare su un atteggiamento più remissivo. Nessuno può accusarli loro di ipocrisia, ma gli altri cosa fanno?
Grazie a Giulio Meotti, autore di Hanno ucciso Charlie Hebdo. Buona serata.
Grazie a voi.
Meotti ha parlato già con noi e ne parla a lungo del libro, del caso esemplare di Hayan Hirsi Ali, la politica e scrittrice olandese di origine somala, di religione musulmana, che viene perseguitata ed è stata costretta all'esilio negli Stati Uniti proprio per la sua battaglia per riformare l'Islam, una battaglia che potrà essere condotta, spiega, se l'Occidente non volterà la faccia. Lo fa nel libro Eretica, cambiare l'Islam si può, è pubblicato da Rizzoli, 304 pagine, 19 euro. Un libro decisamente poco politicamente corretto è quello di Giampiero Beltotto, che è un esperto di comunicazione, si intitola Barbari and Digitali. Cronache dal fronte di una guerra in corso, pubblicato da Marsilio, 208 pagine, 16 euro. Il libro è esplicito fin dalle prime righe. Il politicamente corretto, scrive l'autore, sarà il padre di ogni conformismo e l'omologazione cancellerà alla radice il carattere peculiare della nostra personalità. Strumento di questa omologazione sono anche i nuovi strumenti di comunicazione. Non tutti i digitali sono barbari, scrive l'autore, ma tutti i barbari sono digitali, barbari intesi come quelli di altra stirpe, diversi e poi per estensione violenti, sanguinari, ci spiega sempre Beltotto. Conseguenza drammatica di questa ossessione per la comunicazione sui social media è il fatto che abbiamo concepito un mondo, scrive l'autore, che pensa che il successo si misuri con il numero di follower sui social. E le idee, si chiede retoricamente l'autore, i prodotti e i voti, compresi quelli che si danno a scuola, e la competitività e le relazioni vere. E di qui nasce una grossa sfida per l'informazione, per il giornalismo, le cui involuzioni sono ampiamente ed efficacemente descritte e discusse in questo libro. Dalla bomba di Piazza Fontana inizia una svolta culturale che si è rivelata essere anche una svolta antropologica. Uno su tutti, scrive l'autore, si sta soli sul cuore della terra, si è individui, non più comunità. E di qua comincia la correzione e la corruzione del linguaggio. Infatti, scrive Beltotto, già si scorgeva all'orizzonte la filosofia del politicamente corretto e si perdeva la forza dell'ideale della bellezza, animata anche da una salda fede religiosa di cui Beltotto non fa velo. Il risultato di questa generazione è stato il presente, che così ci descrive Beltotto, irto di giacobinismo, rumore di manette, giustizia usata come fosse un ruggito di piazza, stridore di denti del popolo della rete, che odia e che vuole la morte dei corrotti, che pensa a se stesso come un insieme di assoluta purezza. E allora troviamo qui un'analisi sociale di questo cambiamento, una rivisitazione del clima attuale fatto di conformismo e di abbandono dei vecchi legami. Merita un'ultima citazione il riferimento che l'autore fa, per esempio, alla famiglia, quando scrive che azzanniamo a ogni piè sospinto padri e maestri, però conosciamo, amiamo e utilizziamo la consorteria di vicinato, cioè la coppia violenta della famiglia. La consorteria, aggiunge ancora, ossia quella specie di mafia che costringe il passante a pagar dazio se attraversa la via che occupiamo e che consideriamo l'unica nostra patria, l'unico valore per il quale combattere. Le consorterie sono innumerevoli: giornalisti e tassisti, farmacisti e notai, artigiani e militari. Persino i precari dopo un po' diventano consortili. E a questo punto sospendiamo per un attimo, ci sentiamo fra qualche istante.
Radio24.it è sempre con te anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di un venerando ma arzillissimo intellettuale italiano, grande critico artistico, letterario, artista lui stesso, che porta con ammirevole freschezza i 105 anni già compiuti. Parlo di Gillo Dorfles, di cui esce un volume importante non soltanto per la mole del libro, ma perché raccoglie di Dorfles gli incontri con gli artisti più importanti del Novecento. E poiché si parte in questa raccolta dagli anni 30, praticamente c'è tutta l'arte italiana e internazionale degli ultimi 80 anni. Il libro si intitola Gli artisti che ho incontrato, è pubblicato da Schirad, 858 pagine, 42 euro. Il curatore del libro è Luigi Sansone, che ha ordinato questi scritti per decenni, escludendo le interviste a Dorfles, ma comprendendo naturalmente gli scritti di quest'ultimo in occasione soprattutto di mostre o di recensioni. Dorfles muove i primi passi con degli scritti soprattutto sull'Italia letteraria e parla, scrive di mostre fra Milano e Trieste, che è la sua città d'origine. E fa in tempo a occuparsi ancora del futurismo e della rottura, che il critico valuta senza eccessivi entusiasmi. Fin dall'inizio già di questa critica al futurismo, Dorfles si caratterizza per un interesse alle opere che esprimono un'autentica novità. Infatti Sansone scrive che Dorfles ritiene la vera arte un'interprete diretta dello spirito del proprio tempo, che si evolve e si arricchisce in un continuo adeguamento alla realtà del vivere. Sentiamo per esempio che cosa scriveva già nel 1960 Dorfles su un fenomeno che sarebbe diventato popolarissimo, cioè l'influenza dell'arte orientale, in particolare dell'arte giapponese, dell'arte zen, sulla cultura occidentale.
L'introduzione dell'elemento velocità nell'arte dell'Occidente è senz'altro il fatto nuovo cui abbiamo assistito nel nostro secolo e che si contrappone alla lentezza, alla meticolosità, alla lunga decantazione cui erano sottoposte di solito le costruzioni artistiche del nostro passato. E alla velocità si accompagna anche l'improvvisazione, l'elemento estemporaneo che ricompare sempre, oltre che in pittura, nella musica e nella poesia più recente. L'estemporaneità dell'improvvisazione, che rimarrà fissata nel tempo e si sottrarrà alla volontà analizzatrice e raziocinante dell'Occidente, mira, forse inconsapevolmente, a raggiungere quella levità palpitante e singolarmente incisiva che possiamo così spesso notare in molta arte dell'estremo oriente.
Un libro speculare è quello di Flavio Caroli, noto critico storico dell'arte, che con Mondadori pubblica Con gli occhi dei maestri, 270 pagine, 30 euro. Qui abbiamo una serie di incontri con i maggiori storici dell'arte del Novecento, e cioè Roberto Longhi, Alberto e Sandro Graziani, Francesco Arcangeli, Giuliano Briganti, Ernst Gombrich e Carlo Ludovico Ragghianti. Sono incontri attraverso gli scritti di questi critici e in particolare dei brani che illustrano alcune delle opere capitali che qui vengono riprodotte dell'arte occidentale, dell'arte antica, dell'arte contemporanea, che hanno tutti dei riferimenti tratti dagli scritti di questi studiosi. Caroli, nel presentare gli studiosi, ci descrive il ruolo della critica d'arte. Alla fine scrive: lo storico è solo e può contare non più che sulla propria intelligenza. Anzitutto deve vagliare le fonti, poi deve trovare una logica almeno empirica che abbia guidato e guidi gli eventi. Deve costruire insomma la propria idea di ciò che è accaduto e conseguentemente rivelare un senso possibile della propria esistenza e dell'esistenza del mondo. E quindi questo è anche un invito a leggere non soltanto l'opera d'arte ma anche la critica, che spesso assurge ad autentico valore letterario, come dimostrano queste righe di Roberto Longhi dedicata a una delle opere più belle di Piero della Francesca, e cioè La Madonna del Parto.
Nella Madonna del Parto, dipinta per una chiesetta campestre nei pressi di Monterchi, Piero immaginò una rappresentazione estremamente piana, eppure, come amano i villici, del tutto aulica. Solenne come figlia di re sotto quel padiglione soprannato di ermellini, la Vergine è tuttavia rustica come una giovane montanina che venga sulla porta della carbonaia, dall'una mano rovesciata sul fianco, dall'altra accennando al grembo. Entrambe temperate e legnosette sorgono gesti di melanconica purità.
Si parla anche di arti visive nel libro di un noto storico italiano, Carlo Ginzburg, Paura, Reverenza, Terrore, pubblicato da Adelphi, 40 euro, 312 pagine, ricco di grandi illustrazioni. Questo libro contiene 5 saggi di iconografia politica, come recita il sottotitolo, e lo studio riprende la formula di un grande storico dell'arte vissuto tra l'8 e il 900, Abby Warburg, che aveva parlato di formula di pathos, che potremmo definire come la trasposizione visiva del superlativo verbale, insomma come la descrizione delle emozioni, particolarmente quelle più esasperate. E spesso queste emozioni finiscono col diventare un'idea. Qui abbiamo l'analisi di 5 opere d'arte, 5 opere figurative: una coppa d'argento del Rinascimento, il frontespizio di un'opera capitale nella storia del pensiero politico, cioè il Leviatano di Hobbes, il famoso quadro di David sulla morte di Marat, il popolare richiamo alla patria bisogno di te declinato in tanti manifesti, e infine Guernica di Picasso. Prendiamo per esempio quest'ultimo saggio. Qui Ginzburg ci ricorda come è nata quest'opera, dai ricchi significati classici, qual è stato l'enorme impatto che essa ebbe e la capacità di costruire un mito attraverso questa pittura che, come scrive l'autore, diventò il quadro antifascista per eccellenza, in cui il nemico fascista è assente, sostituito da una comunità di esseri umani e di animali legati dalla tragedia e dalla morte. Arte visiva troviamo anche nel cinema, e anche qui è forte il rapporto con la politica e la società. E allora vi segnalo il libro di Goffredo Fofi, critico letterario cinematografico, particolarmente autonomo e battitore libero, che si intitola Il cinema del no, visioni anarchiche della vita e della società, è pubblicato da Eleutera, 108 pagine, 10 euro. L'anarchia per Fofi, che riprende qui le parole di un famoso architetto e pensatore anarchico, Colin Ward, è una forma di disperazione creativa, una sorta di resistenza a un clima di sempre più diffuso conformismo che demonizza ed espelle dal vocabolario la parola conflitto, che invece non dovrebbe essere demonizzata, scrive Fofi, come male assoluto come avviene oggi, perché essa è il sale di ogni democrazia, di ogni difesa dei deboli verso i forti. Ed è fatale, parlando quindi di anarchismo, un'analisi del concetto attraverso il cinema, che ha svolto e può continuare a svolgere, scrive l'autore, un ruolo importante di analisi e di denuncia, oltre che di mobilitazione, perché, come dice Fofi, il cinema ha fornito conoscenze e pensieri, ha agito sul conscio e sull'inconscio attraverso identificazioni e deviazioni, ed è riuscito anche dall'interno del sistema produttivo abituale a far passare messaggi radicali, ancorché minoritari. Troviamo nel libro una lunga carrellata di questo cinema, partendo sostanzialmente da Charlot, il personaggio di Charlie Chaplin, e poi incontriamo autori molto famosi, De Buñuel, Clouseau, Bresson, Peckinpah, fino ad arrivare agli italiani. Anarchici, dice Fofi, furono per esempio alcuni film di Rossellini, ma anche di Comencini, di Monicelli, di Pasolini, soprattutto di Carmelo Bene e di Franco Maresco, fino ai nomi a noi contemporanei, che sono i tre registi anarchici del nostro presente e del nostro futuro, cioè Pietro Marcello, Michelangelo Frammartino, Alice Rohrwacher e Roberto Minervino, che lavora negli Stati Uniti, ai quali l'autore augura che possano continuare a darci film non recuperabili ai valori di una società distruttiva e autodistruttiva, critici dell'esistente e propositivi di un'alterità forte e felice. Un curioso prontuario cinematografico è quello di un disegnatore argentino, Daniel Queijo, che si intitola Indovinate che Tiberio viene a cena, pubblicato da Baldini e Castoldi, 15 euro. Questo è un libro praticamente senza parola, se non per le schede finali sui 100 film che vengono prescelti. Per ognuno di questi, che occupa una pagina, il protagonista, appunto Tiberio, un signore cicciottello, già presente nell'opera di Queijo, di pagina in pagina si presenta vestito come il o la protagonista di un film importante, di cui al termine appunto troviamo la scheda sintetica con una brevissima e fulminante sintesi. Per esempio, queste sono le parole dedicate a uno dei film prescelti, cioè La strada di Fellini, Italia anni 50. Tiberio un po' sfortunata. Da quando è diventata valletta apprendista mangia poco, vive per strada, dorme male, il capo la tratta peggio di un cane. Ai giorni nostri sarebbe una co-co-pro. E a questo punto...
Il confettino.
Passiamo dal grande al piccolo schermo con il libro TV di Cristina Petit, pubblicato da Valentina Edizioni, 11,90 €. Questo è un libro di molte immagini per mettere in guardia sull'eccessiva confidenza nei confronti della televisione. Con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Filippo Reggi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibrochiocciola24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.